Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Ok, intanto buon pomeriggio a tutti e bentornati a Coaching Senza Filtri. Oggi è il 13° episodio della terza stagione, un po' come appunto con Netflix si usa. E ospite di oggi è Jacopo Crisciuoli, personal business e coach. E oggi ci parlerà di AI e coaching, quali sono le sfide, quali sono le opportunità. Sarà un'occasione, un momento per confrontarci anche, per capire dove siamo. È una cosa che non possiamo ormai, non possiamo viverci senza. Ed è importante capire in che modo possiamo utilizzarla. Il prossimo incontro sarà il 24 giugno con Diego Tait e invece parlerà di formazione e coaching, come metterle assieme. Vedremo poi se c'era un ulteriore episodio verso inizio luglio, altrimenti ci si rivedrà a settembre. Io direi direttamente la parola a Jacopo, che ringrazio. Stiamo nei 25 minuti circa, poi lasciamo lo spazio a voi se volete intervenire e far qualche domanda o considerazione. Vai pure Jacopo, mi metto in muto e buona... Intanto dici un po' chi sei e da dove vuoi partire.
Ok. Intanto grazie mille Fabio, grazie mille a Kingston College per questa occasione. Con qualcuno di voi ci siamo visti già a Lucca. E mi occupo principalmente di personal e business coaching, soprattutto legato alle startup. E la curiosità, perché in realtà non sono un esperto, non sono un tecnico dell'intelligenza artificiale, ma un curioso dell'intelligenza artificiale, nasce perché nel mondo startup è ormai data quasi per scontata, in un certo senso, perché tutte le applicazioni che vengono create dagli startup per tutti i prodotti e servizi che le startup vanno a creare e posizionare sul mercato, in qualche maniera hanno comunque a che fare con l'intelligenza artificiale. Vuoi perché il prodotto è direttamente basato sull'intelligenza artificiale, o perché nello sviluppo, nella programmazione e nella progettazione dei prodotti e servizi comunque viene chiesto supporto anche all'intelligenza artificiale. E nel frattempo ho avuto modo di conoscere un paio di professori che... In particolare uno ormai da più di 40 anni fa parte di quella che è la società che in Italia si occupa di intelligenza artificiale, e questo fa capire anche quanto antico è comunque il concetto di intelligenza artificiale. Si occupano appunto di questo tema e mi hanno, come ho detto loro, li ho ringraziati perché mi hanno aperto ancora di più la mente con tantissime domande e curiosità che poi piano piano sto cercando anche di chiarirmi, soprattutto sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nel nostro settore, che è quello del coaching. L'anno scorso, fra le startup che ho seguito, c'era anche una che dava servizi di supporto alla persona sfruttando l'intelligenza artificiale. Come dico ogni tanto, questa cosa mi ha fatto un po' venire un po' di prurito addosso, perché mi ha spaventato molto nel modo in cui questo veniva erogato, questo servizio veniva erogato, ma in realtà però la sfida c'è a tutti gli effetti. Cito subito un professore, professor Poccianti, che è appunto dell'associazione che si occupa in Italia dell'intelligenza artificiale, che dice, che paragona la rivoluzione dell'intelligenza artificiale a quella che è stata un po' la stampa nel Medioevo con Gutenberg. Quindi la possibilità di avere a disposizione una serie quasi infinita di informazioni per poter incominciare a lavorare. E il concetto che lui esprime è che in realtà, se si prende soltanto la stampa come elemento di rivoluzione, non avrebbe avuto lo stesso effetto se in realtà la popolazione, e comunque fosse stato aumentato la platea di tutti quelli che sapevano in realtà leggere e scrivere. Se noi prendiamo l'intelligenza artificiale per quello che è, uno strumento, ma non sappiamo come utilizzare questo strumento, va da sé che ancora di più che altre situazioni ne rischiamo di diventare schiavi. Ecco allora che la mia riflessione si è spostata appunto su come poter applicare nel nostro settore l'intelligenza artificiale. E da lì poi è nata la curiosità di capire anche il meccanismo che ci sta dietro, perché tecnicamente si parla di intelligenza artificiale, ma il termine intelligenza in realtà non è il termine più adatto, sicuramente evocativo, sicuramente interessante, però il principio sul quale l'intelligenza artificiale è più quello della statistica. Quando vado a interrogare ChatGPT, che è stata la rivoluzione nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale, perché è diventata un'intelligenza artificiale creativa, in grado comunque di produrre qualcosa di nuovo, vuoi per immagini, vuoi per testi, e adesso anche sulla parte audio si stanno facendo delle cose incredibili, però sostanzialmente quello che si sta chiedendo all'intelligenza artificiale è di, in base alla quantità di informazioni, di lavorare sulle statistiche per cui io ho un risultato che è anche attendibile, per carità, ma non è una creazione, non è qualcosa legato direttamente all'intelligenza come noi la intendiamo. L'altra cosa è capire in realtà di quale intelligenza poi parliamo, perché ognuno di noi ha uno specifico, è più vicino a una specifica tipologia di intelligenza. Noi siamo più vicini forse all'intelligenza emotiva, ma esiste un'intelligenza musicale, per esempio. Io ho amici che, come vedono uno strumento, sono in grado di suonarlo dopo 2 minuti che ce l'hanno in mano, e questa cosa è praticamente impossibile. Intelligenza matematica, quante persone conosciamo che sono degli assoluti geni nel fare calcoli, ma mi viene in mente Einstein, vuol dire che forse l'elemento, il personaggio più famoso in questo senso, ma totalmente inadatti alla vita, passatemi in termini, per me normale. È un episodio abbastanza famoso il fatto che ci fosse la moglie a dovergli abbinare i calzini perché quando usciva di casa a volte neanche si ricordava di mettersi, però comunque ha rivoluzionato il mondo della fisica attraverso la sua intelligenza. Però se applichiamo l'elemento, appunto, strumento, che è l'intelligenza artificiale, al mondo del coaching, capiamo che in realtà questo strumento ha una serie di grossissimi limiti, che invece per noi sono fondamento. Se prendiamo ad esempio i codici etici e il framework delle competenze, che un po' ci guidano e ci fanno un po' da cappello in tutte le nostre attività, dobbiamo capire bene che proprio per il fatto che lo strumento intelligenza artificiale lavora su una base sostanzialmente di statistica, non possiede tutta una serie di caratteristiche che in realtà caratterizzano invece l'intelligenza umana. Prima fra tutti, l'intelligenza artificiale non ha un'etica di per sé. Noi potremmo chiedere qualsiasi cosa, di qualsiasi argomento, per ottenere un qualsiasi tipo di output, e l'intelligenza artificiale di per sé sarebbe in grado di fornircela. Sono i programmatori che mettono dei limiti al fatto che una certa combinazione di parole che potrebbe portare a qualcosa di evidentemente negativo, questi, appunto, questi contenuti non vengono prodotti. Faccio un esempio assolutamente banale, ma purtroppo anche di stringente attualità. Io potrei andare a chiedere all'intelligenza artificiale di poter costruire una bomba con qualcosa che io ho normalmente in casa. Se non ci fosse qualcuno che ha deciso che quella informazione non deve essere divulgata, l'intelligenza artificiale sarebbe in grado di dirmi che in base a quello che c'è normalmente in casa io posso ottenere una bomba combinando una serie di elementi. L'intelligenza artificiale poi non ha neanche dei limiti, cioè non è in grado di in realtà autolimitarsi innanzitutto, ma anche di, se non vengono imposti dall'esterno, di poter appunto de avere delle limitazioni su quello che è in grado di elaborare, perché attinge tutte quelle informazioni che sono disponibili online e quindi è in grado di mettere insieme anche elementi e temi che magari sono distanti fra loro e che però in realtà possono essere messi insieme, per esempio, per un principio di concomitanza. Un esempio che fa il professor Mekoci dell'Università di Siena è che l'intelligenza artificiale è in grado di dire che, facendo un esempio ovviamente molto banale, l'aumento della vendita di ghiaccioli corrisponde all'aumento degli ustioni in ambito ospedaliero. Ma perché? Perché il ghiacciolo viene normalmente venduto d'estate, gli ustioni normalmente accadono d'estate perché ci si espone di più al sole. L'intelligenza artificiale lavora con questo sistema di connessione di informazioni. Non è in grado di capire che in realtà fra le due aspetti non c'è una relazione causa-effetto diretta e quindi non ha il limite di capire che sono due argomenti, due temi che accadono di solito insieme, ma non hanno una relazione diretta. Un altro grandissimo tema che secondo me è molto importante prendere in considerazione è il ruolo della responsabilità. Proprio dal punto di vista legale, non si sa a oggi chi sia responsabile per un utilizzo non corretto dell'intelligenza artificiale. essendo uno strumento, ma essendo uno strumento in grado di creare, per gli avvocati è molto difficile capire se la responsabilità è chi interroga nello strumento o chi invece elabora poi le vie di calcolo, quindi la base di ragionamento poi dell'intelligenza artificiale. Quindi anche lì si sta scoprendo un mondo nuovo che non è secondo me secondario, secondo me, perché quando poi noi abbiamo a che fare con il nostro codice etico, per esempio, abbiamo dei forti limiti anche dal punto di vista legale su come trattare le informazioni che gestiamo, che ci vengono raccontate, non poter sfruttare proprio a nostro vantaggio magari qualcosa che il cliente ci racconta. In realtà tutto questo l'intelligenza artificiale in realtà non ce l'ha. Un altro aspetto non secondario, anche questo, è che l'intelligenza artificiale basa tutto il suo lavoro su dei dati disponibili online, ma non sui sensi. Cioè, manca la parte fisica all'intelligenza artificiale. Manca il concetto di una parte fondamentale del linguaggio, che è il linguaggio extraverbale, quindi legato al nostro, nostra postura, al nostro viso, al tono della voce. Per cui noi. Sarà capitato tantissime volte in sessione di capire che il cliente ci sta dicendo qualcosa quando in realtà ne intende un'altra, semplicemente perché lo dice con un tono di voce diverso o perché la postura a un certo punto cambia, o di capire che stiamo andando nella direzione giusta, stiamo facendo una domanda potente per il nostro cliente perché a un certo punto cambia proprio la fisionomia del cliente, quindi si mette a sedere in modo diverso e comincia a sorridere. E stiamo attenti anche in queste cose. In realtà l'intelligenza artificiale tutto questo non è in grado di farlo. L'enorme vantaggio è che in realtà ha a disposizione una serie di informazioni praticamente sterminate, quindi non ha il limite della conoscenza del singolo, quindi è in grado di sfruttare ovviamente informazioni molto varie e complesse rispetto a quello che è invece il singolo essere umano. E allora mi sono chiesto in realtà se come coach posso considerare in realtà l'intelligenza artificiale un mio collega. E la risposta secondo me no, o se lo devo considerare come un rivale, come un concorrente, e anche qui secondo me la risposta è no. Può essere un alleato, nel senso che io lo utilizzo normalmente per elaborare dei testi, elaborare delle immagini quando devo pubblicare qualcosa di particolare, mi manca un riferimento visivo per i social. Può essere un supporto quando devo, per esempio, testare un mio approccio a un cliente magari particolare perché lavoro su lo sto utilizzando adesso, per esempio, che un ragazzo mi ha detto che a settembre vuole iscriversi a una competizione sportiva, non ho mai lavorato nel settore sportivo e sto interrogando l'intelligenza artificiale a confrontarmi come se lui fosse un coach invece nello sport, per capire un po' cosa, per crearmi io degli stimoli alla riflessione. E in questo senso è molto interessante perché ci sono delle cose che effettivamente mi ha un pochino smosso. Però rimane il fatto che comunque lo sta facendo con me, che ho la mia sensibilità, la mia curiosità in un certo senso, e non è quello che viene fuori per me un parametro assoluto. E quindi è in grado di creare sì degli stimoli, ma comunque lasciando a me poi la possibilità di scegliere se quello che mi sta proponendo a me piace oppure no. E questa cosa, se avanzano 2 minuti, poi
Prima
riprende un
di andare
attimino il
avanti,
fuoco.
volevo solo chiederti una cosa, Jacopo, solo per riflettere, perché quello che dici lo condivido al 100%, anche di più. Ma nella domanda del fatto è un collega o è un rivale o è un insegnante, anche no, tu dici, lo sto utilizzando per... Quanto di questo però è fuori e quanto di questo è dentro di me?
Tutti conoscete Fabio, è in grado di fare con una domanda di aprire dei mondi incredibili e quindi sarebbe bisogno di ore di
Per
discussione su
Jacopo,
questo.
due parole.
50 e 50, perché come dico sempre anche ai miei clienti, in realtà molto spesso il coaching ha la capacità di riordinare qualcosa che abbiamo già dentro e semplicemente ce lo fa mettere in un ordine che per noi è più facile comprendere. Alla stessa maniera, però, dobbiamo anche capire che molte delle informazioni che poi l'intelligenza artificiale non è in grado, scusatemi, di darci, noi non le sappiamo, per cui il confronto è un 50% con il mondo esterno, ma un 50% secondo me poi dentro di noi. Quindi a volte veramente sappiamo delle cose che non sappiamo di sapere, e con l'intelligenza artificiale riesce in questo senso a darci una mano. Quindi anche da questa riflessione poi mi sono chiesto, entrando un po' più quello che è poi l'attività in realtà di coaching, proprio perché non la considero né un collega né tantomeno un concorrente, e che cosa rende il coach in quanto professionista diverso sull'intelligenza artificiale. Mi è venuto poi un paragone forse anche non particolarmente calzante, però se mi devo immaginare qualcuno, un cliente che sta cercando di iniziare un percorso e si rivolge all'intelligenza artificiale e si rivolge invece al coach, è un po' come andare al fast food e poi andare invece in un ristorante neanche stellato, però comunque dove c'è la cucina casereccia, dove magari sei un cliente da qualche tempo e quindi ti conoscono un pochino. Nel senso che molto spesso noi abbiamo un'esigenza impellente che ci fa andare sull'intelligenza artificiale perché è in grado molto velocemente di darci una risposta. Non la risposta, ma quantomeno una risposta. Invece poi andiamo a cercare un coach quando abbiamo bisogno invece di un percorso più approfondito, più che ci coccoli in un certo senso e che ci presti magari più attenzione. Io se vado al fast food ho bisogno di mangiare velocemente, se vado a una trattoria mi posso dedicare un pochino più di tempo. Ecco, forse il paragone può essere anche questo. Però la differenza sostanziale è proprio nel metodo con cui l'intelligenza artificiale può lavorare quando si interroga. E come in realtà il coach lavora, proprio perché è il coach a interrogare. Cioè la differenza proprio dal punto di vista dell'applicazione del metodo è che io ho bisogno intanto di avere qualcosa da chiedere per ottenere una risposta. L'intelligenza artificiale è sì generativa, ma nel momento in cui io la interrogo. A volte a me capita semplicemente che qualcuno arrivi da me perché sento un bisogno, ma non sa neanche esattamente. Quindi a volte anche il capire il percorso da fare è già comunque una sessione in fase di chemistry. A volte è lì che si costruisce poi quello che è l'obiettivo, che si costruisce quello che sarà poi il percorso da fare insieme con il nostro cliente. Ma soprattutto poi, se io non so che cosa chiedere all'intelligenza artificiale, per me l'intelligenza artificiale è un monitor con un campo vuoto che non si riempie di niente. E invece noi coach dovremmo essere almeno molto bravi nell'incominciare a scavare, incominciare a interrogare la persona sul motivo per cui è davanti a noi, perché ha bisogno di prendersi questo tempo insieme a un coach. Se non ha un obiettivo chiaro e ben definito, farglielo capire quale potrebbe essere il suo obiettivo. Se ne ha uno, magari scoprire insieme che non è quello l'obiettivo di fondo, può essere un obiettivo dichiarato, ma non è l'obiettivo reale, quindi lavorare anche su tutti questi vari livelli che in realtà l'intelligenza artificiale non è in grado di affrontare. E poi, come dicevo prima, c'è l'aspetto del saper leggere tra le righe, che per me è fondamentale. Quindi anche semplicemente avere una persona di fronte che quando dico certe cose vedo che si muove in maniera leggermente diversa, che sorrido, che abbassa lo sguardo. Tutti questi aspetti. Ecco che per noi, che per me almeno, sono aspetti fondamentali che quando sono in sessione occupano tanta parte poi della mia pratica riflessiva successiva, ma anche della mia attenzione in quello che mi sta dicendo il cliente. Anche il tono se devo interrogare l'intelligenza artificiale, ci sono addirittura dei corsi universitari che insegnano a come porre le domande giuste all'intelligenza artificiale. Perché a volte non si sa neanche bene come porre la domanda che uno ha in mente per ottenere l'output giusto. È il nostro lavoro dare forma poi appunto ai dubbi e alle risposte, in realtà non ai dubbi, alle risposte del cliente attraverso le nostre domande. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che l'intelligenza artificiale, come grosso limite, non ha interesse verso di noi, cioè quello che l'intelligenza artificiale ci restituisce è un insieme di informazioni messe in maniera comunque fruibile. Addirittura gli si può chiedere di avere un tono più professionale, più confidenziale in quello che è il risultato, ma certamente non si pone la domanda se quello che ti sto dicendo può essere utile, può essere positivo o negativo per quanto riguarda poi invece il mio utilizzo di quelle informazioni. Quindi sono una serie di variabili statistiche in un certo senso applicate a un'immensità di dati che sono in grado di fornire qualcosa che nella maggior parte dei casi anche è affascinante comunque leggere ha un senso, ma non è detto che sia quella cosa giusta. Quindi quando interrogo l'intelligenza artificiale mi domando sempre, a me poi va bene? Cioè, non mi posso affidare totalmente a quello strumento senza avere un aspetto critico e di analisi poi di quello che è il risultato finale. Ecco perché uno degli aspetti fondamentali, e mi rilaccio a quello che dicevo prima su quello che è poi la rivoluzione non soltanto della stampa, ma del insegnare a leggere e scrivere, anche in questo caso se è rivoluzionario lo strumento in sé per sé, ma bisogna cominciare a insegnare anche a utilizzarlo, perché altrimenti si creano delle aspettative a chi magari non è esperto, non è pratico del settore, per esempio me voglio dire, ma che finché si tratta di dire io ho elaborato un testo, rendemelo come se fossi un ingegnere, rendemelo più leggero, più discorsivo, rendendolo più tecnico, allora l'intelligenza artificiale dà una grande mano, ma perché parte da qualcosa che io comunque ho creato. Il problema sarà quando le persone cominceranno a fidarsi all'intelligenza artificiale, come voleva fare quella startup di cui ho accennato prima, per andare più nel profondo. Cioè, fidarsi all'intelligenza artificiale e chiedergli io cosa farò nei prossimi 10 anni. E lì diventa un problema, perché l'intelligenza artificiale non ha nessun interesse al fatto che tu possa semplicemente vederti tra 10 anni in un modo o in un altro, e come può essere il percorso per arrivare in quel modo particolare lì fra 10 anni. L'intelligenza artificiale dell'etica di se per sé non gliene importa niente, perché è un limite che viene imposto dai programmatori negli algoritmi che dicono che certe cose non possono essere rese, ma non certamente per una questione di etica fondamentalmente. E quindi ecco, il rischio forte secondo me non è tanto nell'utilizzo da parte di chi come noi si può affidare, avendo però comunque la capacità critica di analizzare il risultato, ma di chi invece ci si abbandona sostanzialmente senza avere la capacità poi di analizzare per bene quello che è il risultato finale. Sono rimasto nei tempi, in realtà ci sarebbe da
Sì, no,
parlare ancora.
un paio di riflessioni, poi apriamo perché comunque sono convinto che ci siano molte domande o contributi ed interessanti interventi. Quando parli di statistica, sì, a me piace molto parlare di probabilità perché è un po' la loro probabilità che hanno, diciamo, maggior presenza. Quello che a me, torno a quello che si discuteva prima che aprissimo la conversazione, no? Il fatto di intelligenza artificiale o assistente intelligente. Molte persone, lo dicevamo anche a Luca, no? Molte persone, soprattutto chi vende, dire che una macchina vola, no? E magari fa dei salti di 5 metri, però vola rispetto ad una macchina attuale, facendo sempre le metafore. Per me siamo ancora un assistente intelligente e a volte non è neanche particolarmente intelligente. Non che noi siamo intelligenti, non entro anche nel merito della parola intelligente, perché se noi ascoltiamo Mancuso parla dell'intelligenza delle
Anche le
piante, che è
piante,
un'intelligenza
esatto.
ancora diversa. Però le piante hanno un'intelligenza che è diversa da quella dell'intelligenza artificiale, che è probabilistica. Quindi quello che ti vorrei chiedere, appunto, scusa la premessa lunga, che cosa facciamo quando l'intelligenza artificiale lancia un dado e ci dà una risposta? Perché noi chiediamo delle domande in qualità di coach, non delle risposte, no? Come clienti,
Esatto.
scusami. Ma
Sì.
che cosa facciamo in quella situazione?
Appunto, lì sta nella maturità, in un certo senso, di come mi approccio all'intelligenza artificiale. Faccio un paragone, questo mi raccontava la mia ex moglie, che quando è arrivata la televisione in Italia, sua nonna, donna del sud, quindi estremamente pudica, molto legata, si vergognava perché la televisione la stava guardando e quindi si sistemava bene perché il presentatore che stava dall'altra parte la stava fissando. E si sentiva quindi giudicata in realtà da una persona che poi sappiamo benissimo non è in grado di vedere chi c'è dall'altra parte. L'atteggiamento, secondo me, il rischio grosso può essere questo, cioè di non capire di base il funzionamento e quindi di aspettarci che l'intelligenza artificiale ci possa guardare e giudicare, quando poi quello che è il risultato che l'intelligenza artificiale ci rende deve essere sotto il nostro giudizio e sotto il nostro sguardo. Per questo dico che prendere per buono il risultato così com'è vuol dire sostanzialmente affidarsi a qualcuno che non ha a qualcosa, perché se già se fosse qualcuno forse sarebbe diverso, che non ha nessun interesse nel darci una particolare risposta utile per noi, ma dà sostanzialmente una risposta. È quella che probabilmente sarà anche la risposta giusta. Ma quando dico probabilmente per la mia esperienza, parlo dei miei 46 anni, di quello che ho vissuto. La probabilità su cui viaggia l'intelligenza artificiale è una probabilità basata su dati estremamente più ampi, più profondi, però il meccanismo è sostanzialmente lo stesso.
Certo. No, grazie mille. Aprirei il microfono a chi vuole intervenire e ti ringrazio della bellissima metafora del fast food e del ristorante trattoria stellato o meno, dove il coaching è un percorso e io posso giocare con l'AI o la IA, che è l'assistente intelligente, per fare degli esperimenti o delle esperienze. Però se voglio
Io
un
credo.
percorso diverso, più profondo, secondo me si deve avere una... Devo... È come avere, e ti lascio, vi fareste gestire da un automa, un manager automa?
Io in questo senso credo che la fame di benessere ci sia sempre. Dipende poi da quanto noi siamo disposti a investirci, perché se abbiamo bisogno di roba veloce. Fast food può andare anche bene, ma non è certamente quello che poi ci fa stare bene davvero, insomma.
Assolutamente, grazie. Se qualcuno vuole intervenire, volentieri. Vai pure, Stefania, grazie.
Premetto, intanto grazie Jacopo per questa tua presentazione. Chiedo scusa per la mia domanda, perché non essendo io ancora abituata a fare uso, no, di questo assistente intelligente, la mia domanda potrebbe essere fuori luogo. Comunque mi è arrivata e quindi te la porto. Tu prima dicevi, facendo riferimento alla nostra attività, l'intelligenza artificiale non è in grado di poter dire a una persona che cosa potrà fare da qui a 10 anni. Mi sbaglio, dicevi così più o meno?
Sì, no,
Sì.
allora, in realtà non siamo noi coach in grado di dire cosa farà la persona, ma di accompagnarla in questo
Sì,
percorso.
certo, di accompagnarla. Quindi la domanda è: se io do all'intelligenza artificiale una serie di informazioni che riguardano la persona, quindi il livello di istruzione, le esperienze che ha fatto, le caratteristiche che ha, le competenze che ha, le abilità che ha, le aspirazioni che ha o i talenti che si riconosce. L'intelligenza artificiale che cosa è in grado di fare con queste informazioni, considerando quello che tu dicevi prima, che non ha un principio etico?
Ti rispondo con un altro esempio.
Sì.
Startup che lavora nel settore del turismo ed è in grado di profilare ogni singolo cliente, e nel momento in cui il cliente vuole andare a visitare una città, gli propone già tutto quello che per il cliente potrebbe essere interessante da fare e gli organizza quasi un tour con i musei, con le visite nei palazzi storici, nelle chiese, quindi è in grado di fare esattamente un piano che poi già pronto sostanzialmente. Non dico addirittura, e ci arriveremo probabilmente a comprare biglietti e pagarli, però
Mi
comunque potrebbe
fa
essere.
un programma,
Io
insomma.
Esatto, io ho chiesto questo, ma se la persona che va in quel posto volesse sorprendersi, essere sorpresa dal posto, sapere che c'è a disposizione quello, ma volessi lasciare spazio anche per qualcosa che non conosce. Intelligenza artificiale, faccio un esempio, su YouTube è in grado di dirti tutti i brani che sono collegati a quelle canzoni che tu di solito ascolti. Quante canzoni nuove in quella maniera posso scoprire? Nessuna. Non posso. Io sono un po' bipolare in questo senso perché ascolto dal jazz al metal, bene? Quindi in realtà tutto quello che è nel mezzo mi interessa poco. Però se fossi, mi affidassi soltanto a YouTube, metà delle canzoni che mi piacciono non le avrei mai scoperte. In questo senso, intelligenza artificiale, finché voglio rimanere nella mia parte molto molto comoda, mi dà tantissimo. Il coach è quello che di solito ti rompe un pochino gli schemi per ricostruirne altri nuovi, quindi farti scoprire nuove canzoni, facendo l'esempio, comunque nuovi posti da visitare e scoprire che magari quei posti lì ti possono anche piacere. Quindi se il mio percorso è da qui a 10 anni, l'intelligenza artificiale mi dice i passi che oggi posso fare. Ma già fra un mese le cose potrebbero essere cambiate e non sono io in grado di affrontarle perché mi è dato un programma che non prevede svincoli sostanzialmente, non prevede bivi. Con un coach in realtà neanche lui mi dice quali saranno i bivi, ma mi insegna come affrontarli, se prendere quella particolare direzione o continuare sulla mia strada perché per adesso va bene così, o comunque farmi sorprendere, ecco.
Quindi non ha quella flessibilità in itinere che invece è necessaria quando tu sei in un percorso di accompagnamento, perché è nel
Assolutamente.
dialogo, nel
Esatto. Cioè,
confronto.
dovrei essere io stesso a capire che sono arrivato a un bivio e decidere io come interrogare l'intelligenza
Di nuovo
artificiale di
interrogarlo.
nuovo. Esatto.
Quindi è sempre, come dire, affidato alla persona. Quindi
Esatto. Però se qualcuno si rivolge a
torniamo
un
al
coach.
discorso, può essere un sussidio, un supporto, ma
Assolutamente.
non gli si può, cioè, non si può pensare che possa fare altro per il momento. Dico bene?
Per come è strutturata, in realtà quelle potranno essere le applicazioni future, in realtà non lo so in questo momento. Credo che l'aspetto dei limiti etici, pratici, tecnici sarà un tema enorme.
Enorme, certo.
Attualmente però non è in grado certamente di spingersi fino a quel momento lì.
Soprattutto nell'ambito di cui noi stiamo parlando, che è coaching, mentoring,
Sì, esatto.
per non parlare poi della supervisione, che sarebbe difficile, cioè
Io,
non
mi, mi, a me hanno chiesto di
è.
fare sessioni per telefono e mi sono rifiutato perché manca forse l'80% della comunicazione, però in realtà l'intelligenza artificiale è fatta come una telefonata. Scrivo una domanda e già comunque non c'è la voce, il tono di voce, però io scrivo una domanda e mi arriva un testo scritto, oppure faccio una richiesta comunque scritta e mi arriva un'immagine. Perché la chiedo? Perché ho bisogno di quell'immagine? Che cosa c'è dietro quella richiesta? Quali spinte mi hanno portato a fare quella particolare domanda e quella risposta che mi sto dando dove mi potrebbe portare l'intelligenza artificiale in questo momento non è in grado neanche di porsi queste domande qui, ma probabilmente non gliene importerà mai niente, insomma. Niente,
Ti ringrazio, Jacopo.
grazie
Grazie
a te,
mille.
Stefania.
Qualche altro intervento? Un altro a piacere di aggiungere
Io
qualcosa?
avevo una cosa che mi ha fatto ridere, adesso poi vabbè, ci sarebbero tante cose da dire. Grazie, Jacopo, comunque. In una chat di mamme in famiglia, diciamo in famiglia tra mie sorelle, cugine, eccetera, è uscita sta cosa. Sapete qual è il problema più grosso con la pressione di tutta questa roba dell'intelligenza artificiale? È la direzione che è sbagliata. Io voglio che l'intelligenza artificiale mi lavi il bucato e i piatti così che io possa produrre la mia arte e la mia scrittura. Non che l'intelligenza artificiale produca la mia arte e la mia scrittura perché io possa fare il bucato e i piatti. Molto da donna questo, no? Però è molto interessante, no? Perché è vero che è arrivata la lavastoviglie che ci ha aiutato a lavare i piatti, però come dire che sì. Mi piace pensare che sia bello che ci possa dare del tempo per essere molto creativi, no? Per avere quello spazio creativo, adesso qua è sulle donne. E l'altro pezzo è, non so se conoscete Maccio Capatonda, a
Sì.
cui a volte, beh, molto romano, a cui a volte non si dà, cioè è un comico, è un insomma, un tipo di ironia esilarante, diciamo, però ha fatto questo film che ho visto proprio l'altro ieri, Il migliore dei mondi, mi sembra si chiami, una cosa così. Sì, Il migliore dei mondi, se volete vederlo. È un passo indietro ancora, perché lui si ritrova catapultato quando non c'è il digitale. E quindi, diciamo, il passaggio dal primo Nokia allo smartphone. Ma è molto interessante. E secondo me è un po' collegato perché adesso siamo ancora un pezzettino più avanti, però è molto interessante tutto quello che diamo per scontato che facciamo con questo smartphone e che prima invece si faceva in un altro modo, tutto quello che si perde, quello che si acquista, eccetera. Vabbè, lo fa a suo modo,
Sì.
tipico di Maccio Capatonda, molta romanità, quindi non so se sto suggerendo una cosa che piace a tutti, però mi ha fatto riflettere, insomma, no? E forse come ha aperto Jacopo anche il fatto che dicevi, no, oppure Fabio, tu lo dicevi, comunque c'è. E quindi conviviamoci, no? Poi il film non vi dico come finisce, però mi ha
Io
ispirato.
ho la fortuna di fare dei corsi di formazione a dei ragazzi che hanno 18-19 anni e devo spiegargli che c'è stato un mondo in cui internet non c'era, ma addirittura i cellulari non c'erano. E non è così semplice, visto tutto quello che oggi i cellulari permettono, il digitale permette, l'essere iperconnessi consente. Però in realtà, dovendo spiegarlo, però ti rendi conto anche di quante cose non potevi fare. Quindi, proprio perché è uno strumento, poi sta a noi utilizzarlo in
Esatto.
una certa maniera. Perché di per sé, se non ho niente da dire, posso avere anche milioni di cellulari a disposizione, ma mi manca il contenuto. Cioè, finché il contenuto è il video ironico di 10 secondi o il messaggio ammiccante perché ti devi iscrivere a un sito di incontri o tutto, eventualmente ancora peggio. Va bene, però non credo che chi ha creato o ipotizzato di connettere il mondo avesse esattamente questo come obiettivo principale. È comunque trasferire informazioni, vederci crescere, quindi sta a noi utilizzarlo nel modo migliore. Altrimenti poi ci sarà comunque chi si affida all'intelligenza artificiale per cose, secondo me, poco accrescenti. E si limiterà a quello, ma probabilmente non sarebbe comunque, indipendentemente dallo strumento di intelligenza artificiale, non è pronto lui a crescere personalmente. Ecco, mettiamolo in questa maniera. La preoccupazione è che invece chi vorrebbe crescere, chi si vorrebbe affidare a qualcuno, trova questa scorciatoia estremamente facile anche da trovare. Ristoranti stellati, ce n'è qualcuno in giro. Faccio un esempio: fast food siamo pieni, quindi anche molto facile e molto. Ci può ingannare facilmente perché abbiamo una soluzione, comunque ce l'abbiamo a disposizione a ogni angolo della strada o basta collegarsi a internet. Andare a cercare qualcosa che può farci veramente bene prevede uno sforzo che probabilmente qualcuno non è disposto a fare, ma perché non ne capisce poi bene il risultato finale, insomma.
Grazie, Raffaella. Comunque apprezzo il tuo esempio, è stato molto interessante e non è solo per donne, credimi. Lavatrici, lavastoviglie le fanno anche.
No, la chat era di donne, quindi c'è.
No, però capisco, cioè, il fascino di parlare di arte, di
Sì.
cose molto alte. Poi la lavatrice per sé è strumento utilissimo, ma oggettivamente me ne
Non
affascina.
è, non ho citato l'autrice, ma insomma, non è nostra, insomma, ovviamente. L'ha rigirata all'Abodif, che non so se è una pagina che conoscete, sono questo laboratorio di differenza molto bello su Facebook, io ho la loro agenda. L'autrice è Joanna Masiege Uscan, insomma, quindi è una frase che sta girando un po' su Facebook.
Magari la conosco, ma avrei difficoltà anche semplicemente a leggerla e a pronunciarla, per cui magari è
Sì,
rimasta in
infatti.
quella parte.
Posso collegarmi a quello che stava dicendo Raffaella, in base alla creatività, al fatto di lasciarci spazio per fare cose che a noi piace, invece fare cose che qualcos'altro potrebbe fare per noi. E lo faranno perché metteranno assieme l'assistente intelligente con un automa fisicamente più prestante, okay, di noi. Però sta sempre a noi. Quando la prima domanda che ho fatto a Jacopo è quanto è dentro di noi e quanto è fuori di noi. Cioè, sta a noi chiedere che la creatività, mi spiego meglio, un articolo, adesso chiedo a ChatGPT, fammi un articolo che parli di AI, coaching, Raffaella e Elena. Tantantà, mi scrive che Raffaella ha fatto un bellissimo libro, neanche quasi vi conoscete, ma questo lo fa. Quindi la creatività lei lo usa, lo usa. Però sta a noi chiedere questo per ispirarci, non chiederglielo nemmeno perché ci potrebbe invece in qualche modo distrarre. E poi l'altra cosa che chiedo a Jacopo, non abbiamo la risposta, ma non diamo per scontato che questa AI sia gratis.
Vabbè, quello, come si dice in tutto ciò che è digitale online, che se qualcosa è gratis, il prodotto sei tu. Quindi va da sé che intanto ci sono aziende che investono in intelligenza artificiale soldi in quantità enorme che addirittura alcuni stati non sarebbero in grado di produrre. Per questo ci sono poche grandissime aziende che sono in grado di lavorare sull'intelligenza artificiale, moltissimi stati non sarebbero in grado di farlo. Per questo è un altro aspetto da affrontare è comunque qualcosa che è in mano a un privato, che sia Elon Musk, che sia Bezos, che sia chiunque, comunque in mano
Sono.
a privati.
Ultima
Quindi
domanda, se hanno oppure se vuoi chiudere tu, Jacopo. Intanto già ti ringrazio, ma poi ti ringrazio anche dopo. Se avete qualche altra curiosità, anche libero pensiero, eh. Siamo in uno spazio libero, l'AI non è libera perché è preordinata. No? Ok, allora vai pure Jacopo con le tue conclusioni, ti ringrazio anzi per il tuo tempo, la tua passione e anche il tuo studio. Vai.
No, in realtà io devo ringraziare intanto voi per essere qui e per avermi dedicato ormai più di una mezz'ora del vostro tempo e magari distratto anche dal pranzo, dal caffè. E quindi io ringrazio intanto Fabio per questa bellissima opportunità, perché quando ci siamo poi scritti e scambiati i messaggi sul tema da trattare, in realtà mi ha poi costretto comunque a informarmi un po' di più, a riflettere molto su quello che poi avrei dovuto dire. Quindi mi ha punzecchiato bene Fabio nel mettere poi anche in ordine un po' le mie idee. Io vi ringrazio, se magari anche attraverso Fabio, comunque attraverso anche i miei contatti social, se avete voglia di scambiare un po' di opinioni su questo aspetto qui. Non bisogna averne paura, perché effettivamente offre delle opportunità enormi, e io che la uso mi rendo conto che può essere veramente un alleato, però non ci si deve, non si può pretendere che sia lui il nostro sostituto, e quindi mandare avanti lui esponendosi per noi. Siamo noi che comunque a un certo punto dobbiamo avere la capacità di analizzare e decidere se quello che ci viene proposto è buono o meno, e di lasciarci comunque poi anche meravigliare da qualcosa che l'intelligenza artificiale magari non ha previsto, ma che in realtà poi può essere ancora più sia affascinante, più utile per il nostro lavoro.
Grazie, io colgo l'occasione per ringraziarvi e salutarvi, vi lascio poi magari con una frase, ma quello che è importante, anzi dico subito, state attenti a questo, secondo me, che per poterla usare bene dobbiamo conoscere l'argomento meglio dell'AI. Questo è l'unico modo che ci permette di essere sicuri che quello che sta facendo, parlo in termini di quando noi la interroghiamo, non quando noi le chiediamo di fare la coach e interrogarci. Perché altrimenti rischiamo veramente di prendere dei granchi. Provate a fare questo esperimento. Scrivete il nome di un autore importante. Se avete scritto un articolo su LinkedIn da qualche parte, chiedeteli come li mettono insieme e magari diventate autori di un buon libro. Oppure vi dirà che Fiorella Mannoia ha vinto il Festival di Sanremo. Oppure, come ho fatto vedere anche a Luca, vi fa una ricetta con le uova di pecora. Sono tutte cose che l'AI è brava perché crea, ma questo non è creare. Ok, creare ci vuole un po' di passione, intelligenza anche, per questo non è intelligente. Jacopo, se vuoi salutare, altrimenti ci vediamo tra
Grazie,
2 settimane.
grazie davvero a tutti.
Ok, ci vediamo allora il 24 con Diego e grazie a tutti e a tutte.
Grazie mille.
Grazie,
Grazie, buona giornata,
ciao.
grazie.
Ciao.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom, o se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.